WhatsApp, se volete intervenire in diretta, quando diamo il benvenuto ad un amico di Zapping, Nino Cartabellotta, medico chirurgo, presidente di Gimbe, insomma è un po' colui a cui facciamo riferimento quando abbiamo bisogno di capire i numeri del contagio. Buonasera professore.
Buonasera Giancarlo, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, noi ci troviamo a metà strada tra la riapertura del 4 maggio e le possibili nuove aperture del 18. E quindi ancora non abbiamo bene, probabilmente non abbiamo avuto tempo per fare i conti bene sulle conseguenze della prima apertura e la possibilità di farne una seconda. Che cosa ci dicono i numeri a questo proposito?
I numeri ci dicono che di fatto noi oggi abbiamo una certezza. Gli ospedali e le terapie intensive in particolare si sono alleggeriti di molto. Si conferma di fatto quella riduzione settimanale del 25-30% che ha portato ormai a un enorme decongestionamento degli ospedali e dei letti di terapia intensiva. Quindi il messaggio chiaro è: se noi il 18 riapriamo ulteriormente con questo indicatore, cioè sapendo che i servizi sanitari regionali sono capienti per accogliere eventuali pazienti che si aggravano, tutte le regioni di fatto sono a posto. Se invece noi dobbiamo andare a guardare quello che è la fotografia dei contagi, noi a oggi abbiamo circa 3 settimane di ritardo, perché proprio questa mattina abbiamo verificato che ai 5 giorni che passano mediamente da quando il soggetto si contagia a quando sviluppa i sintomi, se ne aggiungono circa 10, secondo quanto documenta l'Istituto Superiore di Sanità, che dalla richiesta del tampone servono per arrivare alla refertazione, al netto di quelli che sono eventuali ritardi di comunicazione Stato-Regione. Quindi che cosa significa?
Ma mi scusi che Cartabellotta, la interrompo. Servono davvero o si potrebbe fare meglio? Cioè si potrebbe accelerare questa procedura? Perché mi sembrano veramente tanti giorni.
Servono tanti giorni perché la procedura è molto lunga. C'è la richiesta, c'è l'esecuzione tecnica, poi c'è la procedura di laboratorio e poi c'è la refertazione. Quindi noi a oggi abbiamo queste tempistiche comunicate all'Istituto Superiore di Sanità. Quindi il concetto qual è? Se una persona si è infettata il 4 maggio, quindi il primo giorno che è rientrata al lavoro, con i tempi diciamo che ho descritto, prima di sapere se questa persona è positiva, arriviamo al 18 maggio. Quindi significa che per completare quello che è la prima settimana diciamo di persone che stanno in giro per vedere qual è l'impatto sui contagi, dobbiamo arrivare almeno alla fine della settimana prossima e prima di fine maggio non sapremo che cosa è successo. Tra l'altro, e questa è notizia di qualche minuto fa che le do in anticipo, la metà delle regioni non ha trasmesso al Ministero della Salute i 7 indicatori richiesti dal Ministero stesso, dal decreto Speranza del 30 aprile, con cui il Ministero deve dare, tra virgolette, i voti alle regioni per capire chi sta andando bene e chi sta andando male. Quindi tutti stanno facendo la corsa per riaprire il 18, però la metà delle regioni i dati non li hanno ancora comunicati al Ministero e domani è venerdì 15.
E quali sono questi indicatori, oltre diciamo al riempimento delle terapie intensive?
Gli indicatori sono ovviamente l'incremento dei contagi documentati da quelli che sono i casi comunicati alla Protezione Civile, sono i dati sull'RSA, sono il famoso valore di RT che viene comunicato dall'Istituto Superiore di Sanità, peraltro precisando che si riferisce a 2-3 settimane prima. C'è una serie di indicatori combinati, sono ben 21, che da un lato richiedono una grande capacità delle regioni nei servizi epidemiologici per andare a monitorare quello che succede negli ospedali e sul territorio. Dall'altro ho dei sistemi informativi in grado di raccogliere tempestivamente questi dati. Adesso le regioni si stanno in qualche maniera trincerando dietro, ma gli indicatori sono tanti e non abbiamo la disponibilità di poterli raccogliere. Però questo non si può dire alla vigilia della comunicazione dei dati, anzi praticamente quando il Ministero manda il sollecito, perché significa che non c'è di fatto quella leale collaborazione governo-regione a cui l'articolo 32 affida la salute degli italiani. Cioè le regioni da un lato vuol dire vogliono le loro autonomie, però poi non seguono quelle che sono le indicazioni che arrivano dal centro. Quindi sono un po' preoccupato di questo avvio della fase 2 dal punto di vista dei dati, perché se ognuno se li conta a casa sua li può esporre secondo quelli che sono i propri interessi specifici.
Anche perché, professore, forse c'è, può essere anche un po' il fenomeno delle regioni che forse non sono così ansiose di fare molti tamponi per non avere indicatori che gli proibirebbero di riaprire come vorrebbero.
Ma guardi, questo è un dato che noi abbiamo documentato la settimana scorsa, precisando intanto che un terzo dei tamponi effettuati di fatto sono i cosiddetti tamponi di controllo, quindi rispetto al numero totale di tamponi che fa una regione, un terzo li utilizza mediamente per controllare le guarigioni, perché sappiamo che il comitato tecnico scientifico per confermare la guarigione virologica richiede due tamponi a distanza di 24 ore. Ma al netto di questo terzo, la cosiddetta propensione delle regioni a effettuare tamponi è molto diversa, perché si va dai 220-230 della provincia autonoma di Trento per 100.000 abitanti al giorno ai 34-35 della Puglia. La Lombardia, che è la regione che in assoluto ha più casi, ne ha metà di controllo e ne fa circa 88 per 100.000 abitanti, che è un numero veramente esiguo. Cioè, questo documento, come giustamente le ha detto, che potrebbe esserci una sorta di atteggiamento opportunistico a non fare troppi tamponi, perché c'è paura di identificare troppi casi e quindi fare scattare quelle lampadine rosse che rischierebbero, diciamo, dei nuovi lockdown. Ma questo va contro...
Senta, ma come mai però, io mi chiedo questo, professore, come mai Arcuri a ogni piastro spinto, quando fa le conferenze stampa, dice, e credo che dica la verità, che l'Italia è uno dei paesi che ha fatto il maggior numero di tamponi sia in termini assoluti che per, diciamo, per 100.000 abitanti? Allora ne abbiamo fatti tanti, ma li abbiamo fatti male. Che cosa vuol dire questo?
Allora, i dati che ne posso confermare io sono: l'Italia è sicuramente uno dei paesi che ha fatto più tamponi in senso assoluto, però non dobbiamo dimenticare che l'Italia è il paese in cui l'epidemia è scoppiata per prima, quindi gli altri paesi sono un po' in ritardo. In secondo luogo, non è vero che noi siamo tra il primo paese per tamponi per 100.000 abitanti. La terza possibilità, che una parte dei tamponi non sono stati fatti in maniera mirata, è verosimile ed è realistica, perché di fatto si documenta che in diverse regioni i tassi di positività dei tamponi e la percentuale di quelli fatti di controllo non sono omogenei, al di là di quelle che sono le differenze nell'epidemiologia. Quindi non è escluso che una quota di tamponi non sono stati fatti in maniera adeguata. Cioè, oggi provo a spiegarmi meglio. Se qualche regione mi dice che io faccio tamponi perché non ho casi, bisogna scendere nella probabilità del contagio e andare a guardare quali sono gli asintomatici che hanno più probabilità di essere contagiati. E io le dico, quelli che sono stati praticamente in mezzo alla gente a contatti ravvicinati durante la fase di lockdown, le cassiere dei supermercati, le forze dell'ordine, i tassisti, gli autisti dei mezzi pubblici, cioè persone che comunque hanno continuato a lavorare, hanno avuto un'esposizione nel luogo di lavoro, magari in maniera ravvicinata con tante persone, anche durante il periodo di lockdown. Però, non essendoci una politica unica, perché vi ricordo che ancora oggi le linee guida del Ministero danno l'indicazione dei tamponi per quelli che sono i soggetti sintomatici, per gli operatori sanitari e per chi risiede nelle residenze per anziani. Quindi le linee guida nazionali per le politiche dei tamponi dei soggetti asintomatici non sono mai state pubblicate. Quindi ciascuna regione decide di dosare il contagocce piuttosto che aprire il rubinetto in funzione di quelle che sono anche interessi opportunistici di altra natura, quale quella di non fare incrementare il numero dei casi.
Sì. Senta, ho visto l'ultima cosa, poi la lascio, ho visto che ha colpito anche lei la notizia che a Wuhan ci sono stati 6 nuovi contagi e le autorità hanno chiesto di fare 11 milioni di tamponi.
Siamo in Cina, nel bene e nel male. I casi di rientro a Wuhan hanno terrorizzato la città, è una città che ha deciso di chiudersi per 2 mesi fino a raggiungere il contagio zero, nel momento in cui vede soltanto 6 casi, che sono una micro goccia in un oceano, di fatto decide praticamente di attrezzarsi per eseguire un numero enorme di tamponi per testare tutta la popolazione, perché oggi, al di là delle chiacchiere, il test diagnostico, che si chiama gold standard, è rappresentato soltanto dal tampone. I testi sierologici sappiamo che servono per fare le indagini di prevalenza, ma per sapere se una persona è realmente infetta o no bisogna effettuare il tampone.
Bene, ci fermiamo qui, grazie davvero molte a Nino Cartabellotta, Fondazione